Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Annuncio papis gaudium magnum. Abemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Meroncalli. Visipi nomen imposuit Ioannis vigesimi terzi.
Ecco, tra le pagine e i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, il nome oggi è di Papa Giovanni, oggi nel 50° anniversario della sua morte. Ben trovati tutti, cari amici, da Laura De Luca. A Papa Giovanni, il Papa del Concilio, è dedicato il monumentale libro storico edito da Castelvecchi di cui parlo oggi. Lo firma Peter Hibblethwaite, un giornalista e biografo britannico che per lungo tempo è stato considerato il maggior vaticanista di lingua inglese. Ordinato sacerdote nel 1963, un anno importante per noi oggi, segue i lavori del Concilio Vaticano II, quindi dopo la morte di Giovanni XXIII, per la rivista gesuita The Month. In seguito si ritira però dall'ordine e dal sacerdozio, si sposa con una scrittrice e quindi, come corrispondente del settimanale National Catholic Reporter, seguirà le vicende appunto del Vaticano e del cattolicesimo contemporaneo. Vi leggo dalla quarta di copertina di questo monumentale volume. Angelo Roncalli divenne papa il 28 ottobre 1958. Il suo fu un pontificato breve e decisivo che segnò una svolta nella cristianità. In 4 anni e mezzo Giovanni XXIII rivoluzionò il rapporto con i fedeli, diede un rinnovato slancio all'evangelizzazione, si impegnò apertamente per la pace mondiale, aggiornò la dottrina sociale cattolica e infine convocò il Concilio Vaticano II, aprendo la Chiesa al confronto con la complessità del presente e le sfide del futuro. Prima di essere elevato al soglio pontificio, Angelo Roncalli, figlio di Mezzadri del Bergamasco, era stato terziario francescano, sacerdote, diplomatico vaticano in Bulgaria, Turchia e Francia, patriarca di Venezia. Peter Hibblethwaite, facendo ampio ricorso ai diari del pontefice e a testimonianze dirette, ripercorre tutte queste fasi, sottolineandone il valore di testimonianza, ma si concentra soprattutto sugli anni del pontificato, sui gesti semplici e simbolici che toccarono anche la coscienza dei non cattolici, sulla complessità del ruolo politico di Giovanni XXIII, culminato con l'enciclica Pacem in Terris e quindi sull'organizzazione del concilio. Questa che torna oggi a 50 anni dalla morte con la cura di Marco Roncalli, uno dei nipoti del pontefice, è la più celebre e diffusa tra le biografie del Papa e le sue pagine limpide e appassionate sono anche un'importante testimonianza del dibattito che ha lungamente attraversato la Chiesa tra progressisti e conservatori sulla figura di Giovanni XXIII.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Allora, tra le pagine, i fogli e le parole di oggi c'è il nome di Papa Giovanni nel 50° della sua morte. Tra le mani ho il volume corposissimo, sono quasi 700 pagine, di Peter Hibblethwaite, Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, edito da Castelvecchi. Vorrei leggervi il prologo di questo volume. Papa Giovanni, vi immagino nella vostra grande camera da letto, all'ultimo piano del Palazzo Apostolico, alla vigilia del vostro 80° compleanno, il 25 novembre 1961. Diciamo che Don Loris Capovilla, il vostro segretario, ha sistemato le cose. È lui che mi ha detto che i vostri occhi erano bruni, color autunno. In piedi, davanti alla vostra finestra, contemplate Piazza San Pietro. Monsignor Loris sostiene che voi non l'avete mai fatta quell'osservazione sull'apertura delle finestre in Vaticano che i giornalisti di tutto il mondo si sono fatti obbligo di ripetere. Non vi piacciono le correnti d'aria. Ma quell'osservazione era vera per la vostra visione spirituale. Ecco perché si continua a prestarvi questa riflessione. L'orologio segna le ore sull'aria dell'Ave Maria di Lourdes, eredità di Pio XII. La luce della vostra camera si accende alle 4 del mattino, talvolta alle 3. Avete detto al cardinale Antonio Bacci: «Io mi alzo sempre alle 4 del mattino, è il mio orario di sveglia». «È molto presto», intervenne quello timidamente. «Vostra santità ha anche bisogno di dormire». E voi gli avete risposto: «Sì, sì, dormire, ma bisogna anche che lavori». E poi: «Come si prega bene all'alba, quando tutto ancora tace». A 80 anni non avete bisogno di molto sonno, ma non rifiutate una piccola siesta pomeridiana, sempre su una poltrona, mai a letto. Conservate il vostro diario e le vostre note personali in quel cassetto là in alto, dove sono raccolte accuratamente. Avete iniziato a tenere un diario nel 1895 per annotarvi le grazie di cui siete stato oggetto e per verificare la realizzazione dei vostri proponimenti. All'epoca regnava sul trono di Pietro Leone XIII, più anziano di quanto siete voi ora. Ed era ancora papa quando voi, nel 1901, provinciale senza alcuna esperienza, arrivaste a Roma, da Bergamo. Proprio l'altro giorno avete rivisto le note spirituali di quell'anno e avete sottolineato il passaggio che reca scritto che Gesù vi condusse nella sua terra benedetta all'ombra del suo vicario presso la fonte della verità cattolica sulla tomba dei suoi apostoli, dove le zolle sono ancora imporporate dal sangue dei suoi martiri e l'aria è imbalsamata dal profumo di santità dei suoi confessori. Allora, avevate così bisogno dei vostri intercessori nella comunione dei santi. Non si respira più questo profumo di santità nella Roma di oggi, in questa Roma capitale affollata di automobili. Si dice che Padre Pio, il celebre francescano stigmatizzato, emanasse un profumo di rose. Voi non l'avete mai incontrato, non avete niente contro di lui, ma preferite virtù più ordinarie, più quotidiane. Monsignor Loris mi ha riferito che l'avete autorizzato a pubblicare il vostro giornale dopo la morte, perché credevate che avrebbe potuto aiutare la gente. Può aiutarla, è certo, ma correte un rischio terribile esponendovi così apertamente al sarcasmo di certi, rivelando la vostra vulnerabilità, la vostra fragilità. Taluni non si accorgeranno che si tratta del resoconto di una crescita, dove la fine corona e spiega gli inizi. Voi avete intestato il vostro fascicolo del 1902 con il titolo «Il giornale dell'anima», con riferimento alla storia di un'anima di Teresa di Lisieux, e sarà poi quello il titolo dato da Capovilla a tutto il vostro diario spirituale. Spero che la gente capirà che si tratta del viaggio di un'anima e che rappresenta solo una piccolissima frazione di quello che avete definito un sessantennio vissuto con la penna in mano. Non avete gettato via mai nulla, non è vero? Avete conservato tutte le vostre intenzioni per la messa durante tutti i giorni della vostra vita e tutti i passaporti e i visti sgualciti che avete collezionato. È forse dovuto al fatto del contadino che è dentro di voi, che come lo scoiattolo conserva ogni cosa nel caso un giorno potesse servire? O non è piuttosto la vostra attenzione di storico verso il documento, per quanto insignificante esso possa sembrare? Sì, è sicuramente questo. Proprio voi avete detto che ogni diocesi dovrebbe conservare i propri archivi in modo organizzato. E poi ci sono tutte queste immagini, pitture, riproduzioni, statue, che facevano della vostra camera una specie di negozio di bric-à-brac religioso, se mi perdonate questa espressione. Ciascuna, infatti, per voi ha il suo proprio significato. Di fronte al crocifisso c'è San Marco, patrono di Venezia e interprete di Pietro. C'è chi traduce segretario o scriba di Pietro. Marco è affiancato da due Giovanni, il Battista e l'Evangelista. È in loro onore e in quello di vostro padre che vi siete fatto chiamare Giovanni quando vi si chiese di scegliere il vostro nome. Questo almeno è ciò che avete detto. Suppongo ci siano state anche altre ragioni. Ci sono dappertutto delle Madonne, icone di provenienza turca e greca, pitture medievali francesi. C'è la vostra statua in legno e metallo della Madonna di Covadonna, a Gesù per Maria. Quante volte avete predicato su questo tema? Avete fatto mettere questa frase sopra la porta della vostra cappella a Istanbul. E non abbiamo ancora finito con le statue. La presenza di San Pietro e di San Paolo, il pastore e il missionario è scontata. San Giuseppe è il vostro secondo nome e non tarderete a sorprendere il concilio introducendo il suo nome nel canone della messa. San Carlo Borromeo è sempre stato presente durante tutto l'arco della vostra vita. Fu arcivescovo di Milano, visitò la vostra diocesi di Bergamo, siete stato ordinato nella sua chiesa al Corso qui a Roma, dove è conservato il suo cuore. E la vostra pubblicazione in 5 tomi sulle sue visite pastorali, che troneggiano così maestosamente lì sugli scaffali, è stata la più grande opera letteraria della vostra vita, a meno che si intende non abbiate qualcosa d'altro in riserva. Una lettera sulla pace nel mondo, ad esempio. Ecco San Francesco di Sales, del quale avete sempre amato il temperamento, la dolcezza, la consapevolezza. Leif Hunt, un inglese che senza dubbio non avete letto, lo chiamava il santo gentiluomo. In Francia uno dei vostri problemi è stato quello di aver immaginato tutti i francesi secondo la figura di San Francesco di Sales. Ecco San Gregorio Barbarigo, che pone un piccolo problema. Voi sapevate tutto su di lui, ma io ho dovuto fare alcune ricerche su questo soggetto. Ha inaugurato la sua vita adulta come diplomatico veneziano prima di diventare vescovo di Bergamo, emulo di Carlo Borromeo nella realizzazione del Concilio Tridentino. Fu beatificato nel 1761. Ha dovuto aspettare sino all'anno scorso, nel 1960, perché voi lo canonizzaste. Un santo italiano in più, si lagnano i commentatori stranieri. Ma per voi era una figura familiare, un vecchio amico. Ci sono anche, naturalmente, i ritratti a olio dei vostri immediati predecessori. Pio X e Pio XI sono morti in queste camere. Benedetto XV nella camera accanto. Pio XII è morto a Castel Gandolfo. Questo per quanto riguarda le pitture. Le fotografie intimidiscono meno, sono più intime. I vostri genitori, Giovanni Battista Roncalli e Marianna Mazzola. Le vostre 3 sorelle morte, Teresa, Ancilla e Maria, alle quali eravate tanto legato. I vostri 3 fratelli sopravvissuti, Zaverio, Alfredo e Giuseppe, che arrivarono a Roma per la vostra incoronazione e che in quei giorni si levavano continuamente i loro cappelli della domenica, robusti contadini disorientati nel ritrovarsi fratelli di un papa. C'è Giovanni, che è morto il 18 settembre 1956. Ecco poi qualche sacerdote di cui bisogna spiegare la presenza ai non addetti. Don Francesco Rebuzzini, curato di Sotto il Monte, vi ha battezzato lo stesso giorno della vostra nascita. Vi ha trasmesso un insegnamento ben più prezioso della maggior parte dei vostri maestri e vi ha lasciato il suo esemplare dell'imitazione di Cristo. Anzi, più esattamente, voi glielo avete preso come suo ricordo. Ecco il canonico Giovanni Morlani, che ha contribuito a pagare i vostri studi. Monsignor Vincenzo Bugarini, rettore del seminario romano, morto nel vostro appartamento nel 1924. C'è il padre Francesco Pitocchi, redentorista, malfermo e direttore spirituale al seminario. Poi una foto di gruppo della vostra classe, facce serie e rotondette. Il laico con la lunga barba fluente è il conte Giovanni Grosoli, difensore della dottrina sociale della Chiesa, proprietario agli inizi del secolo di un gruppo editoriale, e che terminò la sua vita ad Assisi nella povertà. Ma il posto d'onore tocca a Giacomo Maria Radini Tedeschi, il vostro vescovo, del quale foste il segretario e il biografo, e che continuate a chiamare il mio vescovo. Un certo numero di fotografie rappresentano persone che avete conosciuto in Oriente, a cominciare dal re Boris, dal tragico destino, e dalla regina Giovanna, di origine italiana. Ci sono tutti i vescovi che avete consacrato a Istanbul, ritratti con tutti i loro differenti copricapi. Ci sono le foto del Consiglio della Presidenza dei Vescovi Francesi nel 1945, al vostro arrivo come nunzio, e nel 1953 a congedo. Ecco che cosa può ricordarvi quanti sono sopravvissuti alla purga del generale de Gaulle. E infine due immagini. Il cimitero di sotto il monte, dove sono seppelliti quasi tutti i membri della vostra famiglia, ma dove voi non potrete raggiungerli. E il cardinale Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, morto nel 1921, da poco riabilitato, che godette la vostra stima sconfinata e che fu quasi un amico. Ecco che cosa scopriamo di Papa Giovanni e che Capovilla chiama la sua galleria, il suo amore per i santi del Vangelo e quelli della Controriforma, la sua lealtà nei riguardi della modesta famiglia d'origine, la sua fedeltà al passato bergamasco, la lunghezza della sua vita, la diversità delle esperienze, i lunghi anni vissuti in 5 paesi differenti, lo scarso interesse mostrato alle proprie realizzazioni, nessuna fotografia di lui stesso, e l'attenzione verso gli altri, il bisogno di modelli nel ministero sacerdotale ed episcopale, il senso di continuità sulla cattedra che ora è sua. E questo campionario si trovava nella camera dell'uomo che divenne papa. In ogni altro caso si potrebbe essere tentati di non vederci che dei frammenti polverosi di un arco della vita o il compiacimento di un vegliardo che non riesce a staccarsi dal suo passato. Per Giovanni, invece, le cose stanno in un altro modo. Aveva già convocato un concilio ecumenico che stava per lanciare la Chiesa in un'avventura ricca di esperienze. Ben lungi dall'essere prigioniero del passato, questo vecchio uomo gettava un lucidissimo sguardo sul mondo contemporaneo e guardò sempre verso l'avvenire, sino alla fine. Era aperto allo Spirito Santo. Tra la folla lo vedeva all'opera nell'umanità, aprirsi un cammino nel mondo contemporaneo. Ecco perché sorprendeva la gente. La sua galleria, come l'iconostasi in una chiesa ortodossa, aveva la funzione di legare il cielo e la terra nella comunione dei santi. Ai suoi occhi gli uomini furono sempre più importanti delle idee, o piuttosto egli vedeva le idee incarnate nelle figure umane. I decreti del Concilio Tridentino lo interessavano meno di San Carlo Borromeo, che li tradusse nella sua vita di vescovo riformatore. Eccolo dunque, nella camera dove doveva morire, circondato di santi, di parenti, di amici, di guide spirituali, che avevano tutti il loro posto nella sostenuta marcia in avanti della storia della salvezza. Giovanni dava molta importanza alle date, agli anniversari. Giovanni entra nella storia della salvezza nel 1881. Nello stesso anno nascono altri 4 bambini, le cui vite incroceranno la sua. Pierre Teilhard de Chardin, gesuita, paleontologo e mistico, Ernesto Buonaiuti, suo compagno di studi in seminario, che si vedrà escluso dalla Chiesa come modernista, Alcide De Gasperi, che trascorrerà la Seconda Guerra Mondiale nella Biblioteca Vaticana prima di assumere la direzione dei democristiani, e Agostino Bea, pure gesuita, che diventerà il presidente fondatore del Segretariato per l'Unità dei Cristiani. Angelo Giuseppe Roncalli, nato per l'esattezza il 25 novembre, è uno degli ultimi arrivati in questo anno fecondo. Il testo che vi ho letto è il prologo da Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, di Peter Hebblethwaite, in libreria per Castelvecchi. Un prologo, 24 capitoli biografici che attraversano tutta la vita di Angelo Roncalli, dall'infanzia nella campagna bergamasca alla Grande Guerra, quando fu cappellano militare, alle missioni diplomatiche, al patriarcato di Venezia, fino all'ultime volontà e al testamento.
Venerabiles fratres, gaudet mater ecclesia, quot singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, quo auspice Dei para Virgine, cuius materna dignitas odie festuritu recolitur, hic ad beati Petri sepulcrum Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum solenniter initium capit. Concilia Ecumenica in Ecclesia. Universa Concilia, sive viginti Ecumenica, sive in numera e a che non par dipendenda provincialia ed regionalia, qui per succedenzia.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi appunto abbiamo ricordato la figura di Papa Giovanni XXIII nel 50° della sua morte, che avveniva appunto il 3 giugno del 1963. Il bel libro che vi propongo di Peter Hebblethwaite, Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, edito da Castelvecchi, è in ristampa, risale evidentemente al 1959, è in ristampa proprio in questi giorni per Castelvecchi. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.